mentre vi do il buongiorno, vi invito a partecipare con tutto il vostro cuore alla festa di San Giovanni Bosco. In tutto il mondo, in questo momento, 134 nazioni diverse, la presenza dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice porta tutti oggi a ringraziare il Signore per questa figura di santo a cui tutti facciamo riferimento e che anche noi celebriamo ora nella fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il suo Spirito.
Una delle primissime cose che Don Bosco ha fatto è quello di liberare i suoi ragazzi dal peccato. Chiediamo anche noi perdono al Signore, che ci dia davvero l'abbraccio della sua misericordia. Oggi le letture non sono quelle della domenica, ma quelle della messa di San Giovanni Bosco. La prima lettura del profeta Ezechiele coglie l'aspetto, direi, di educatore e di padre dei giovani e quindi ci parla del pastore che pasce le sue pecore e che cura che raggiungano la pienezza della vita. La seconda lettura che Paolo scrive ai cristiani di Filippi sembra aver fotografato la vita di un oratorio salesiano. Comincia a parlare di gioia, di allegria e poi di preghiera e infine di mille attività che rendono la vita dei giovani valida. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da mulino e fosse gettata negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
E con grande gioia che vi parlo di questo grande santo che è Don Bosco. Ci sarebbero tantissime cose molto belle da conoscere, da approfondire nella sua figura. E mi accontento di darvi solo alcune linee fondamentali che vi facciano capire non solo la persona in sé, i doni che ha ricevuto dal Signore e il significato sociale, politico della figura di Don Bosco nel mondo. Questo uomo nasce in una famiglia poverissima. La mamma è andata a sposa a un vedovo, chi usava quei tempi, il parroco diceva: guarda, sposa quel bravo giovane che è rimasto vedovo, c'ha già un figlio, Margherita, mamma Margherita, che noi pensiamo fra poco sarà dichiarata santa anche lei, perché è veramente una figura nella sua semplicità meravigliosa. Lo sposa e da questo marito ha due figli. Poi questo papà muore, Don Bosco ha pochi anni, e si comincia a lavorare per poter riuscire a mangiare almeno qualcosa ogni giorno. In 1815 la nascita, Napoleone è crollato, gli imperi hanno ripreso il loro potere, ma la fame, come c'era a quei tempi, era veramente fortissima. E Don Bosco, ragazzetto, Giovannino Bosco, si mette a lavorare prima un po' in casa, ma poi col fratello dell'altro matrimonio non va d'accordo, lo picchia, allora va a lavorare da un cugino e legge, perché ha una passione enorme, ma soprattutto ha una grande fede, perché la sua mamma l'ha educato in maniera meravigliosa. Pensate, arriva a fare la prima media a 15 anni, perché nel frattempo lui lavora, ha fatto il calzolaio, il sarto, il cameriere, ma ha un fisico meraviglioso, fa il saltimbanco, fa giochi di prestigio, intrattiene i ragazzi spontaneamente, li porta a pregare insieme con lui, ha una memoria talmente bella da poter leggere un brano in latino senza avere in mano il libro, che ha dimenticato a casa e non vuol fare la brutta figura, e legge un libro che non ha il testo che lui sta proclamando, perché lui lo sa a memoria. Tantissime cose molto belle, così di questo giovane atletico e un vero genio, che decide di farsi sacerdote. E la mamma lo incoraggia e lo invita a vivere questa strada in maniera seria. Don Bosco diventa sacerdote nel 1841 e proprio in quell'anno ha un primo incontro che diventerà fondamentale per lui, un ragazzo di strada. Ce n'erano tantissimi, perché avevano inventato il vapore che fa muovere i telai per tessere la tela, e ci volevano tanti ragazzini che lavorassero, e questi ragazzi venivano giù dalle valli del Piemonte. Pensate, la legge permetteva che ai 12 anni i ragazzi lavorassero come un adulto 12 ore al giorno. Pensate voi, Torino era pieno di ragazzi di strada, di ragazzi delinquenti, e Don Bosco comincia da loro, va a visitare le carceri, vede che cosa succede, e ecco qui direi la prima scelta fondamentale, e decide, e diventa il suo progetto, che però è illuminato da alcune, come dire, visioni. Lui li chiama sogni, perché ce li ha descritti proprio lui, ma non sono sogni, sono contatti diretti col Signore, che gli ha fatto capire che deve prendere questi ragazzi e farli diventare capaci di affrontare il futuro come adulti preparati. Ecco, vi dicevo, è un progetto politico nel senso bello del termine, cioè di aiutare la società, di fare in modo che questi ragazzi di strada o piccoli lavoratori abbiano una cultura, abbiano una preparazione che permetta loro di affrontare la vita adulta in maniera consapevole, responsabile. E lui si impegna, cominciando dai più poveri, ma senza scartare nessuno degli altri. Ecco, pensate, 73 anni di vita consumati costantemente, giorno e notte, per questo progetto. La forza interiore per realizzarlo è il suo sacerdozio. E lo vive con serietà e con profondità, che non vuol dire lontano dalla gente, al contrario, Don Bosco socializza moltissimo, sta con i ragazzi, sta con gli adulti e cerca di portare gli adulti a mettersi a servizio dei ragazzi. Ma nel suo cuore ci sono alcune colonne indispensabili: l'Eucaristia, e su quella fonda tutta l'opera educativa. E se tu ami Gesù come Gesù ama te, Dio, che è un padre buono, ti prende per mano e la tua vita comincia ad avere senso. La seconda colonna, Maria, chiamata con questo titolo che da quando lui l'ha cominciato a usare, c'era già anche prima, ma da quando Don Bosco l'ha usato, oggi è conosciuto in tutto il mondo, Maria Ausiliatrice. Ausiliatrice vuol dire che aiuta, è ausilio. Ecco, la mamma, lui la vede così nei sogni, che prende per mano il bambino e lo accompagna, lo rende capace di affrontare le difficoltà. Su queste due colonne il suo sacerdozio riesce, questo è molto bello, a entrare nel cuore dei ragazzi, perché la sua arte educativa, dico proprio la parola arte nel senso che non è da tutti, ma lo Spirito Santo aiuta tutti i genitori a farlo, mette insieme da una parte la preghiera, i sacramenti. Don Bosco era veramente, direi, disponibile a confessare i suoi ragazzi a qualunque ora del giorno e della notte. Mette insieme questi aspetti sacri con il gioco, con l'allegria, con il teatro, con le passeggiate, con la banda. Ecco, tutte cose che lui ha creato per i suoi ragazzi in un ambiente familiare. Ma diciamo il capolavoro è proprio l'educatore, quindi un uomo dotato certamente di grandi qualità, il sacerdozio che l'ha reso profondamente unito al Padre, al Figlio, allo Spirito, e guidato da Maria. Tutto questo va nella direzione dell'educazione. Comincia davvero con i ragazzi di strada, il primo episodio noi lo ricordiamo, il giorno dell'Immacolata, 1841, incontra un ragazzo di strada che non sa né leggere né pregare, non sa neanche il segno di croce, ed è un lavoratore, piccolo lavoratore di quell'epoca, e comincia il primo catechismo, diciamo, con lui. E Don Bosco scrive lui stesso nelle memorie del suo oratorio che quello è stato l'inizio, ma a partire dai ragazzi di strada a tutti gli altri, ecco, l'ideale era liberarli dalla povertà e dall'ignoranza, perché questi sono i due vincoli che ti bloccano e che non ti permettono di svilupparti come persona umana libera e responsabile. E allora ecco l'educazione. Ma si rende conto ben presto di questa massa di ragazzi e di dover fare un lavoro di squadra, non può essere un fatto individuale. E allora fonda un gruppo che lui chiama i Salesiani. Perché li chiama Salesiani? Perché era innamorato di San Francesco di Sales. Sales è una regione della Francia, Francesco di Sales è un santo dolcissimo, un vero educatore capace di cose meravigliose del 1500-1600, e Don Bosco dice: io mi ispiro a lui, ci chiameremo Salesiani. E i primi Salesiani hanno 18 anni, 17, 20, sono i suoi ragazzi che lui ha educato, che hanno visto nella passione di Don Bosco un ideale di vita adulta, vivere educando, vivere a servizio degli altri ragazzi. Si forma la congregazione, e direi in questa forma, quindi non è una congregazione che nasce dalla contemplazione di Dio, no, nasce dall'educazione dei ragazzi. E pensate, quando Don Bosco muore nell'88, lascia 723 salesiani, ha già aperto missioni in Argentina, in Brasile, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, cioè veramente è esplosa questa sua volontà di educare i giovani. Poi ci sono le ragazze, a quell'epoca ben separati dai maschi, allora fonda una congregazione, le figlie di Maria Ausiliatrice, che hanno la casa qui vicino a noi, la loro scuola, che a loro volta con lo stesso spirito lavorano per le ragazze. E poi dice, no, ma non è abbastanza, io voglio le famiglie, i papà, le mamme, gli adulti. Allora i salesiani cooperatori, quindi laici, cristiani, educatori, che fanno una promessa per dire voglio anch'io come Don Bosco educare. Una vita puntata sull'educazione, naturalmente anche a livelli alti, dalle scuole di Don Bosco sono uscite figure meravigliose, ma lui stesso ha scritto più di 100 volumetti, non scriveva per fare soldi, non scriveva per diventare uno scrittore, scriveva per educare, libretti veloci, agili, che potessero veramente essere utili ai giovani. Quindi inventa la stampa, vuole le tipografie, comincia a creare le scuole professionali che non esistevano. E i mestieri che lui ha fatto da giovanotto, il sarto, il calzolaio, diventano oggetto di insegnamento, scuola professionale, e lo Stato guarda e copia. E da questa prima esperienza di Don Bosco nell'Ottocento nascono quelle che ancora oggi anche qui da noi sono le scuole professionali che ti danno il mestiere. Quando tu sei arrivato alla fine sei pronto a lavorare, a guadagnare i tuoi soldi, a vivere una vita adulta responsabile. Ma tutto questo in un ambiente familiare, quindi dove la gioia, l'allegria, la sincerità, la preghiera sono il condimento umano necessario. Lui dice che ci vuole un metodo educativo che si basi sulla ragione, sulla fede, sulla bontà. Allora lo chiama il sistema preventivo, riuscire a evitare che il ragazzo arrivi a fare qualcosa di sbagliato. È un po' come un figlio in casa che tu ami, gli vuoi bene e devi, quello che tu desideri è che lui cresca bene e non faccia delle sciocchezze. Ecco, questo sistema preventivo oggi lo stiamo usando in tutto il mondo, lo usano tantissime altre persone che si ispirano a Don Bosco, sono milioni veramente che formano la famiglia salesiana. Ecco, vi ho dato tre flash. Un uomo scelto da Dio, dotato di doni particolari anche spirituali, un sacerdote che crede davvero nel Signore, un educatore che dell'educazione ha fatto lo scopo della vita. Allora dov'è la santità di Don Bosco? La santità di Don Bosco è nell'aver fatto questo al 100% per tutta la sua vita. Messo totalmente nelle mani di Dio per realizzare il progetto che Dio ha sui giovani. Io chiedo al Signore per me e per voi che ci aiuti a entrare in questa mentalità di donare la nostra vita per uno scopo, ecco, educativo nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nella nostra società. Ce n'è tanto bisogno. E oggi con questa messa ringraziamo il Signore del dono di Don Bosco e gli chiediamo di stare al nostro fianco con l'aiuto di Maria Ausiliatrice per poter essere anche noi educatori che puntano al bene di tutti i giovani.